tempo di bilanci, sono felice di avere ai nostri microfoni l'assessore alla sanità della nostra regione Marche, ovvero Filippo Saltamartini. Buongiorno e buon anno, assessore, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Io, assessore, la ringrazio anche pubblicamente per essere stato con noi sempre in questo 2024, per sempre la sua disponibilità, le tante belle interviste che abbiamo fatto. Tempo di bilanci, come è stata definita questa regione in questo ultimo anno, come le è sembrata e soprattutto su che cosa bisogna puntare per il nuovo anno, soprattutto credo questa riforma sanitaria che pian piano si sta evolvendo.
Sì, grazie. Partendo dal presupposto che la sanità e il diritto alla salute è il diritto dei diritti, il diritto più importante, perché chiaramente avendo salute si vive più a lungo, si lavora e si produce di più, si è più tranquilli a casa, ci sono meno disagi familiari e così via. Quindi il diritto dei diritti come viene trattato nella Regione Marche. La notizia vera che posso dare a fine anno è che a seguito di una valutazione dei LEA, livelli essenziali assistenziali, cioè le famose liste d'attesa, fatta dal Ministero della Salute e dal Governo, le Marche sono risultate tra le prime 5 regioni in Italia che garantiscono le prestazioni LEA, livelli essenziali assistenziali, quindi le famose liste d'attesa su cui si discute sempre. E in ragione di questa posizione, in questa classifica tra le prime 5 in Italia, il governo ha redistribuito il Fondo Sanitario Nazionale con più 100 milioni per la Regione Marche, quindi oltre al trasferimento ordinario arrivano 100 milioni, lo ripeto, perché siamo tra le prime 5 regioni in Italia. Questo non significa che abbiamo risolto tutti i problemi dei LEA e delle liste d'attesa. Io sono qui a fare una passeggiata di fronte ai nostri bellissimi monti, ho incontrato un ciclista, si è fermato, mi ha riconosciuto e mi ha detto: guarda che io ho una prestazione che è a 30 giorni che non mi è stata garantita. Io ho girato il messaggio all'ufficio competente per chiedere anche spiegazioni, perché naturalmente è una macchina molto complessa, però voglio dire, 100 milioni in più non si inventano e con 100 milioni in più noi possiamo aumentare il volume delle prestazioni, quindi delle tecnologie e così via. La seconda notizia chiaramente positiva è che quest'anno noi, non solo con gli investimenti PNRR ma per la politica che abbiamo fatto precedentemente, sì, siamo risultata la regione con le attrezzature tecniche elettromedicali, quindi TAC, risonanze magnetiche, telecomandati, mammografi eccetera, la prima regione ordinaria in Italia come ammodernamento tecnologico, che significa che avere una TAC che fa la prestazione, esegue la prestazione in 5 minuti piuttosto che in mezz'ora, significa aumentare notevolmente il volume delle prestazioni. Poi parlerò anche degli aspetti negativi. La terza notizia positiva è che anche quest'anno abbiamo formato più 150 medici. Il problema della sanità ruota intorno a due pilastri: il finanziamento, che era stato tagliato dagli anni 2012 fino al 2020, meno 40 miliardi, adesso lentamente si sta incrementando, l'ultima legge finanziaria approvata nei giorni scorsi lo ha aumentato in misura consistente, ma non secondo me adeguata. E il secondo problema è la mancanza dei medici. Se mancano i medici è impossibile eseguire alcune prestazioni, come per esempio anatomia patologica, non abbiamo i medici di medicina, medici di medicina generale e così via. La Regione Marche dal 22 sta aumentando la formazione di questi medici con fondi regionali, e avendo formato 150 medici in più dal 22, il prossimo anno avremo un tesoretto di più 600 medici, quindi riusciamo a migliorare le prestazioni del servizio sanitario. Lo voglio dire perché qui, quando si parla di governo, no, del nostro paese, io sono l'assessore e rappresento la giunta della Regione Marche, quindi esprimo naturalmente il pensiero di decisioni che hanno una responsabilità politica, no? Quando sì, c'è un governo in carico che adotta una legge o adotta un provvedimento, se ne assume la responsabilità. Il tema dei medici va scritto alla responsabilità dei governi dal 2012 al 2020 che non hanno formato i medici. Quest'anno entrano nel Servizio Sanitario Nazionale 10.000 medici che sono stati decisi nel 2015 dal governo Renzi, e in pensione vanno 16.000, quindi chiaramente si può dire tutto quello che vogliamo, ma se i medici non sono stati formati da chi li doveva formare, lì c'è una responsabilità chiara. Noi stiamo cercando di formarli, la notizia positiva per i cittadini del 25 è che avendo più 600 medici riusciamo a mitigare queste situazioni. Naturalmente gli aspetti negativi del servizio sanitario quali sono? C'è un invecchiamento della popolazione o una longevità, che è un fatto positivo, il che significa che le prestazioni sanitarie aumentano a dismisura, soprattutto quella degli enti, case di riposo, RSA, che sono assolutamente insufficienti nel nostro paese. Quindi questa è la prima lacuna. La seconda lacuna è che alcune terapie, per esempio in servizio oncologico, costano, ci sono terapie che costano anche 1 milione per persona. Quindi quando noi valutiamo che manca, no, non c'è la mammografia perché il CUP ha risposto che non è disponibile, dobbiamo tener conto che oggi viene assicurato dal Servizio Sanitario Nazionale il principio di uguaglianza, perché vorrei chiedere che chi è che si può permettere il trattamento, per esempio, per un cancro a 20.000 euro al giorno. Insomma, ci sono dei farmaci molto costosi, quindi dobbiamo sempre guardare il bicchiere anche quando è mezzo pieno. Le altre questioni negative sono il fatto che, pur intervenendo verso, diciamo così, l'entroterra, no? Noi siamo 1,5 milioni, quasi 1 milione di persone abitano lungo la costa, che bene o male sono serviti da ospedali, perché ne abbiamo ospedali anche di grande caratura, perché partendo da Pesaro abbiamo Pesaro, Fano, Senigallia, poi abbiamo Ancona con Torrette, Nuovo Irca. A seguire Civitanova Marche, San Benedetto, insomma, diciamo, lungo la costa c'è un servizio abbastanza efficiente. Nell'entroterra noi stiamo rimettendo le mani sul potenziamento di questo ospedale, a partire nella nostra area da Camerino, San Severino, Matelica, Tolentino, perché le politiche precedenti erano state quelle di chiudere 14 ospedali. Ora, qual è l'impatto di chiudere 14 ospedali? Invecchiando la popolazione non può essere tutta curata da Macerata, da Ancona o da Pesaro o San Benedetto, no? Quindi stiamo cercando di ricostruire quella rete di ospedali sul territorio, ma naturalmente risente questo problema di quello che dicevo prima, del fatto che i medici li stiamo formando e quindi arriveranno. Quindi è un intervento, un work in progress, un lavoro che stiamo facendo. Però al di là di tutto quello che si può dire sul sistema sanitario regionale, il fatto che Torrette è il primo ospedale d'Italia sul piano nazionale esiti.
Per il terzo anno poi. Certo,
tutti gli ospedali in Italia sono stati monitorati. Piano nazionale esiti, che cos'è? Si prendono alcune prestazioni e si dice che cosa è successo dopo l'intervento al seno a 30 giorni, a un anno, a 3 anni. A Torrette c'è stata la più alta sopravvivenza in Italia, è il primo ospedale d'Italia. Poi abbiamo per esempio il primo ospedale d'Italia sull'intervento al femore a Iesi, il primo ospedale a Macerata per altre specializzazioni. Quindi il fatto che prima questi traguardi non c'erano e che oggi emergono, il fatto che siamo tra le prime 5 regioni in Italia e ci danno un premio di 100 milioni, che sono tantissimi fondi per migliorare il nostro sistema, il fatto che stiamo migliorando e aumentando il numero di medici che entreranno in servizio, indubitabilmente sta a significare che quella riforma che io ho scritto nel 2022, perché qua tutti parlano di sanità, siamo tutti allenatori della squadra nazionale di calcio, ma riuscire a portare a compimento una legge regionale che non incontra nessun conflitto di costituzionalità con i poteri dello Stato, riuscire a far approvare un piano regionale sanitario, sociosanitario, in cui noi sappiamo esattamente qual è la domanda sanitaria territorio per territorio, questo prima non c'era. La politica sanitaria prima si faceva secondo i campanili e la rappresentanza politica, quindi c'era il senatore a Rocca Cannuccia, quindi lui in virtù della sua rappresentanza magari portava la tacca a risonanza magnetica indipendentemente dalla domanda. Noi sappiamo oggi territorio per territorio quali sono le domande sanitarie, quindi sappiamo quanti sono gli oculisti. La domanda per esempio su un tema che è quello dell'oculistica, no? L'oculistica è uno dei punti deboli del sistema sanitario. Cosa succede? Non ci sono, non sono stati formati questi specialisti, e quindi abbiamo una domanda infinita, anche perché chiunque ha a che fare con patologia all'occhio non fosse altro per l'invecchiamento della popolazione. Quindi su questi temi, per esempio, o sull'oculistica, stiamo acquistando dei mezzi con cui faremo delle visite gratuite soprattutto nella zona cratere, penso che per marzo-aprile ce la facciamo, e poi per esempio un'altra prestazione molto richiesta è la dermatologia. C'è uno strumento, il dermatoscopio, che ci fa scoprire in anticipo, per esempio, se un neo è cancerogeno o meno. Ne abbiamo comprati per tutta la regione proprio per far sì che ci siano delle prestazioni numerose, perché noi abbiamo interesse, no, che la gente non si ammali, perché se si ammala non lavora, crea, insomma, è un appesantimento del sistema sanitario. Quindi tutto ciò che possiamo fare a livello di prevenzione lo faremo con un modello nuovo, innovativo, che fino ad oggi non c'è stato, perché la politica precedente era quella di concentrare la sanità in grandi ospedali, no? Si prevedeva un unico ospedale a Pesaro, un unico ospedale a Macerata, un unico ospedale nella provincia di Ascoli Piceno. Noi abbiamo cambiato il sistema dicendo c'è una sanità da diffondere, da difendere sul territorio. Questa sanità chiaramente deve garantire pronti soccorsi, prestazioni diagnostiche, e poi l'alta complessità si fa da Torrette ad Ancona, a Camerino o a Macerata, insomma. Ecco, questo è un modello diverso che io credo sta dando i primi frutti, proprio per quello che dicevo prima.
E quindi, insomma, assessore, già abbiamo le idee molto chiare per il 2025, da quello che ho capito, e quindi come possiamo concludere per fare gli auguri ancora una volta di buon anno? Poi noi ci sentiremo ovviamente anno nuovo con altre informazioni, altre notizie, per rendere partecipi tutti i nostri ascoltatori.
Io penso che dobbiamo essere orgogliosi di vivere in una democrazia. Democrazia significa poter scegliere i nostri rappresentanti, il prossimo anno ci saranno le elezioni regionali, significa poter criticare l'esercizio del potere. Io non mi sono mai sottratto a questo, e quindi ringrazio la vostra emittente per quello che mi lascia esprimere, ma dico anche ai cittadini che chiunque volesse fare delle osservazioni, delle critiche, io ho il mio telefono cellulare sul sito della regione, posso anche ripeterlo, 339-277-3250, lo ripeto, 339-277-3250. Quando i cittadini mi segnalano un'anomalia, è compito mio di vedere, verificare se l'anomalia è coerente con le leggi che abbiamo approvato, se c'è un disguido, se dobbiamo fare un finanziamento maggiore. Quindi viviamo in un paese, ripeto, in cui le libertà dei cittadini, che sono state il frutto di guerre millenarie, la prima Costituzione è quella inglese del 1215, forse noi non ci rendiamo conto, quando ragioniamo di questi temi, che nel mondo su 8 miliardi, 7 miliardi sono governati da dittature anche religiose, in cui non si può criticare, non si può fare nulla, si può solo che subire.
Vero.
E il fatto stesso che i cittadini abbiano il diritto fondamentale alla salute, che significa il diritto a vivere bene, il diritto alla felicità, scrivevano i padri costituenti americani nel 1776 con la dichiarazione di indipendenza, il diritto a vivere felici è un diritto che noi dobbiamo garantire. Io sono stato investito di questa responsabilità 4 anni fa, sono al servizio dei cittadini, come ho detto, anche con messaggi, telefonate, quello che serve alla comunità, e questo è un privilegio, credo, che noi dobbiamo difendere e mantenere. Poi se l'assessore non è bravo si sostituisce, non è un problema. Per fortuna che ogni 5 anni possiamo sostituire, non abbiamo un re, non abbiamo l'emiro, non abbiamo il papa, non abbiamo delle persone che possono essere sostituite. Quindi mi fa piacere che la sua radio possa naturalmente informare i cittadini. Io chiaramente ho detto la mia, si può dire anche il contrario, si può criticare tutto, perché la verità non è di questo mondo, è della trascendenza. però penso che attraverso il confronto dialettico noi possiamo migliorare gli aspetti positivi, insomma, tanto più per il fatto che dopo il Giappone siamo il paese in cui si vive più a lungo, e spero e auguro a tutti i nostri ascoltatori che possano viverlo in salute, in felicità, in famiglia, con i migliori auguri di ogni bene per ciascuno degli ascoltatori della vostra radio. Grazie.
Grazie Assessore Santamartini e buon anno veramente di cuore da parte nostra.